pensi alla tua casa. Con Passione Casa Unieuro fino al 1° maggio scopri tanti grandi elettrodomestici delle migliori marche. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate. Perché Unieuro batte forte sempre.
Dettagli negozio, Tanetag 0%, salva approvazione della finanziaria.
Attenzione! Il seguente podcast contiene linguaggio scurrile e tematiche che potrebbero urtare la vostra sensibilità. Ciò che ascolterete sono i testi originali di diari e lettere di killer e vittime. Direful Tales prende le distanze da ogni tipo di esclamazione a sfondo omofobo, razzista o di incitamento alla violenza scritto in tali letture. Questo podcast è a puro scopo informativo. Grazie per l'attenzione. Pagina 1. Una storia vera. Questa storia è basata su eventi veri. I nomi e gli eventi sono stati leggermente alterati per proteggere i protagonisti. Questa è la storia della mia trasformazione in serial killer. Come chiunque inizia una nuova abilità, ho fatto un po' di esperimenti e di errori all'inizio della mia disavventura. Ma permettetemi di cominciare dall'inizio. E penso che capirete cosa intendo. Non ricordo il luogo e il momento esatto in cui ho deciso di diventare un serial killer, ma ricordo la sensazione che mi ha colpito quando ho preso la decisione. Una scarica di pura euforia. Mi sentivo più leggero, meno stressato se volete, per la libertà della prospettiva. Sentivo l'urgenza di esplorare il mio lato oscuro. Io sono un pianificatore così metodico. E la sfida era troppo allettante per me. Sapevo di essere diverso in qualche modo dal resto dell'umanità. Ad esempio, non provo emozioni come voi, l'empatia, la simpatia verso gli altri. Naturalmente, quando si tratta di vere e proprie sedute individuali con i terapeuti, devo mentire, per non lasciare nemmeno una traccia di briciole di pane. L'ultima cosa di cui ho bisogno è esternare tutte le mie fantasie più oscure e i miei piani a qualcuno che è legalmente obbligato a contattare le autorità se pensa che un paziente farà del male a se stesso o agli altri. Non sono uno stupido. Ma quando un uomo si avvicina ai 30 anni tende a chiedersi quale sia il suo scopo ultimo in questo mondo e dove si inserisce nel quadro. È normale. E poi mi sono ricordato di qualcos'altro. Un passaggio che ho letto in un romanzo del famoso scrittore fantasy David Gemmell. Ha detto che l'assassino è la mano del destino. Il destino ha già deciso l'ora della morte di tutti, dal momento in cui nascono. Quando è la loro ora, è la loro ora, e se non muoiono di vecchiaia o di malattia, quando arriva il momento, altri fattori sono impiegati dal destino per portare a termine il lavoro. Oh, penso a questo ogni volta che pianifico un'uccisione. Non sono io che scelgo le vittime, ma il destino. Certo, scelgo la vittima secondo i miei criteri nell'interesse di rimanere libero, ma per la maggior parte del tempo sto semplicemente seguendo la mia natura, che è stata concepita dal grande disegno dell'universo. Pagina 2. Ora, questo non significa che mi sottraggo alla responsabilità delle mie azioni. Come imparerete, sono deliberato, con la testa a posto e assolutamente in controllo delle mie azioni. Anche se non nego che questo scritto giocherebbe bene in una dichiarazione di infermità mentale. Ma ho pensato a lungo e duramente a un sistema che funzionasse per me. Un metodo che mi assicurasse di poter avere il mio tempo e di non essere scoperto. Non ci è voluto molto prima di trovare un modus operandi. Avrei usato gli incontri online per adescare le mie vittime. E quindi ho iniziato a pormi una serie di domande per considerare ogni possibile prospettiva. Volevo avere ogni passo già pianificato dall'inizio alla fine, perché improvvisare sarebbe stato spiacevole e poi sarei stato troppo disattento. Dovevo avere un ordine, un piano, qualcosa che avrebbe portato la calma in una situazione caotica. Prima domanda: a chi volevo minare? All'inizio ho considerato uomini sposati che cercavano di tradire le loro mogli. In un certo senso avrei portato fuori la spazzatura, avrei reso giustizia. Ma la logica della situazione negava questa possibilità. Dopotutto, le persone che sono attese a casa a una certa ora tendono ad essere denunciate come scomparse e c'erano altri fattori che comunque avrebbero portato un'indagine che decisamente non volevo. No, dovevo scegliere persone con vite semplici. Vite in cui potevo infiltrarmi per poi eliminare le prove della mia esistenza a tutti i livelli. E alla fine ho optato per uomini single di mezza età che vivevano da soli. Le mie ragioni erano numerose. Per prima cosa sarebbero stati facili da prendere per il culo. Facili da manipolare, da sedurre sotto i miei finti travestimenti femminili. Oh, e poi erano anche bersagli che più probabilmente avevano denaro nei loro conti bancari. Una chicca che avrei usato a mio vantaggio in seguito. Infine, vivendo da soli, una volta eliminati, avrei potuto facilmente entrare nei loro spazi senza essere scoperto, senza forzature, e rimuovere ogni sorta di oggetto di valore dai locali. Oh sì, amico mio, lo faccio per guadagnare. Il mio atteggiamento è sempre stato che nessun hobby o impresa dovrebbe mai essere fatta senza un ritorno previsto sull'investimento. Pagina 3. La lista della spesa. Per prima cosa avevo bisogno di una location. Un doppio garage indipendente in affitto nel sud della città. Nascosto in un quartiere tranquillo, in un lotto con una casa occupata da inquilini che non sapevano nemmeno leggerlo l'inglese. Tantomeno parlarlo. Senza dubbio immigrati del programma di lavoro di qualche multinazionale fast food che offre alloggi ai dipendenti. Tutto si sarebbe svolto qui. L'avvicinamento, il sequestro, l'uccisione. Così come la preparazione per lo smaltimento del corpo. Potevano essere fatti in relativa solitudine. Privacy totale. La mia lista della spesa era molto accurata. Sono andato in diversi negozi per evitare di comprare tutti i miei articoli da un solo posto. E ho pagato in contanti, ovviamente, per evitare una traccia bancaria. Una maschera da hockey, di cui avrei presto tagliato la bocca e in cui avrei dipinto strisce d'oro per un effetto drammatico. Una felpa verde scuro, qualcosa di comodo, con tasche che nascondesse i segni distintivi e i capelli. Due set di tute usa e getta per il processo di pulizia e sacchetti di plastica per avvolgere le mie scarpe. Ho comprato poi un kit da caccia per il trattamento della selvaggina. Che, se ci pensate, è l'ideale per questo scenario. Perché non usare un intero set di strumenti progettati per smembrare al volo grandi mammiferi della foresta? Il mio coltello da uccisione, però, era diverso. Volevo che l'arma usata per l'atto fosse semplice, elegante e bella a modo suo. Così sono passato da un negozio di eccedenze militari e ho preso un coltello da caccia ben fatto, con una lama da 8 pollici. Avrei usato quest'arma per aprire in modo pulito e semplice uno squarcio nel collo delle vittime, permettendo loro di dissanguarsi rapidamente e senza dolore. Non sono un tipo da tortura. Pagina 4. Diversi rotoli di fogli di plastica per pittore e per preparare la mia stanza delle uccisioni. Ho preso un bastone stordente perché ho pensato che avrebbe reso i miei obiettivi inermi in modo rapido e indolore. Sono andato in città a progettare e costruire un tavolo piuttosto robusto, 4 piedi per 6 piedi e 6 pollici, con finiture in acciaio inossidabile e bordi in ferro angolare. Ho anche saldato una sedia dall'aspetto piuttosto cattivo. Infine ho ordinato un fusto d'acciaio da 45 galloni, che sarebbe stato il luogo di riposo finale per le parti del corpo prima di incenerirle. Ero pronto, più preparato che mai. Ho diligentemente allestito la mia kill room, realizzando la bolla di plastica di cui avevo bisogno per creare il mio orribile caos. La trappola era pronta, ed ora era il momento di gettare l'amo. Prima di tutto ho scaricato un sistema di blocco degli indirizzi IP. Voglio dire, sarebbe stato piuttosto sciocco da parte mia condurre l'intera operazione dal mio computer di casa senza questa precauzione. Una volta attivato, ho creato tutti i nuovi indirizzi email e i profili dei siti di incontri per il mio piano oscuro. Era così facile che era quasi un insulto. Ho fatto una rapida ricerca di donne che corrispondevano a ciò che volevo rappresentare. E quando ho trovato qualcuno che mi piaceva, ho copiato la sua foto e l'ho usata nella mia nuova identità online. Dopo che una vittima viene rimossa dal mondo in modo ordinato e pulito, cancello i miei account e ogni traccia che hanno lasciato. Certo, i server madre possono avere più o meno un'immagine impressa, ma anche se controllassero, non riuscirebbero a rintracciarmi. Pagina 15. plentyoffish.com. A volte uso un servizio gratuito di base e a volte un servizio elaborato a pagamento. Le donne non devono mai pagare per usare quei siti, comunque. Sono i ritardati arrapati dall'altra parte che lasciano che aprire il portafogli sia il loro cazzo. Ora le foto. Le foto sono importanti. Una foto di una ragazza che sembra troppo professionale viene trascurata perché puzza di spam. Fa anche sì che i ragazzi chiedano altre foto, che ovviamente non avrei essere costretta a ricominciare da zero. Un comodo trucco che uso è quello di rubare le foto di altre donne dallo stesso sito, ma in una città diversa. Comunque, cercavo qualcuno che corrispondesse alle mie esigenze. Volevo un uomo che fosse finanziariamente stabile, che vivesse da solo e che non avesse molti amici, che avesse un po' di tempo libero a disposizione. E giovedì sera ho ottenuto esattamente quello che stavo cercando. Pagina 16. Mr. Thursday. Mr. Thursday, un uomo sul 1,80 m, apparentemente simpatico, ben curato, non eccessivamente bello, ma nemmeno un orco, e soprattutto adatto al profilo. Per l'incontro ho scelto il venerdì. Ho detto a mia moglie di aver preso un appuntamento con uno psichiatra immaginario per risolvere alcuni miei problemi. Lo psichiatra immaginario. L'avevo già fatto qualche tempo prima. Era una copertura molto conveniente e perfettamente credibile. Così ogni venerdì uscivo di casa e mi preparavo a uccidere mentre mia moglie era convinta che il mio strizzacervelli stesse facendo la sua magia. Aggiungevo anche la performance speciale di sembrare più leggero e rilassato quando rientravo in casa. Era solo in parte una recita perché in effetti mi sentivo molto bene per la mia serata. Solo non nel modo in cui Tess si aspettava. Pagina 17. Ciao. Mr. Thursday stava cercando qualcosa con una gratificazione abbastanza immediata per il momento, mentre era tutto quello che avevo bisogno di sapere. Ho flirtato a lungo come se fosse una forma d'arte. Alla fine, quando lui e la ragazza di turno, ovvero io, ci siamo scambiati abbastanza messaggi, ho avvertito il suo livello di comfort, l'ho invitato a venire a casa. Gli ho dato passo dopo passo le indicazioni per raggiungere la mia stanza da letto, senza rivelare un indirizzo e assicurandomi di includere la fermata dell'autobus di fronte al posto e la mancanza di parcheggio. E cazzo se l'è bevuta alla grande. L'ora era fissata, alle 19. La mia stanza delle uccisioni era perfettamente preparata. Fogli di plastica appesi alle pareti, sul pavimento e naturalmente intorno al mio glorioso tavolo. Nastro adesivo che sigillava le cuciture per creare una bolla in cui lavorare. Erano le 18:47 e avevo ancora un po' di tempo, quindi mi preparai per l'evento principale. Improvvisamente ho sentito il rombo del motore di un'auto e mi sono girato bruscamente per vedere il passo di una Mazda rallentare e poi continuare. La mia adrenalina salì alle stelle. Era lui! Il bastardo era in anticipo! E so che doveva aver visto i miei piedi, come minimo. Decisi comunque di attenermi allo schema. Spensi tutte le luci e aspettai dietro la tenda che avevo montato per proteggermi dalla vista, i miei due tubi in mano. Restai nascosto, basandomi interamente sui suoni. Il motore dell'auto che si spegneva. La breve pausa in cui tutto ciò che potevo sentire era il suono distante del traffico della strada principale che danzava leggermente in sottofondo. Poi la portiera si aprì. Seguirono dei passi e poi la portiera dell'auto si richiuse. Un'altra pausa. Potevo sentire lo strisciare dei suoi vestiti mentre si accovacciava per passare sotto la porta. Si alzò e disse: «Ciao!» Mi bloccai. Era una cosa nuova. Non avevo mai sentito nessuno chiamare «Ciao!» in una stanza nera e vuota. Presumeva che fossi ancora qui. Aveva ragione. Dopotutto gli avevo detto con il mio pseudonimo che ci sarebbe stato un tizio che avrebbe usato il garage per il fine settimana come officina. Pagina 18. Facendomela sotto. Me la sono fatta sotto. Ho tolto rapidamente la maschera mettendola sul tavolo secondario che usavo per il mio portatile. E senza nessun altro piano, cominciai a recitare. «Ciao!» risposi con tono allegro. Mi spostai verso gli interruttori della luce e illuminai la stanza. «Sono Harry», dissi in modo preciso, non sapendo cos'altro dire esattamente. «Sono un regista locale, sto preparando un set che dovrebbe assomigliare alla piccola area dei serial killer. Forse hai sentito parlare delle mie cose. Sono il tizio che ha messo insieme il film comico al film festival qui in città. Sì, non ne ho mai sentito parlare, rispose l'uomo, che d'ora in poi chiamerò Jim. Sono entrato in modalità super amichevole. Gli ho mostrato la mia pistola di scena e come non fosse vera. Le ho detto rapidamente che il suo appuntamento era un po' in ritardo e che sarebbe tornata tra una ventina di minuti. E lui ha detto che sarebbe ripassato. Per 20 minuti ho camminato avanti e indietro, considerando cosa fare, soppesando i rischi e i benefici. Poteva essere al telefono con uno dei suoi amici, rivelando l'indirizzo, raccontandogli tutto del mio piano. Mi aveva conosciuto, quindi ora avevo un vantaggio su di lui, ma contemporaneamente l'obbligo di usare quel vantaggio per eliminarlo dalla scena. Pagina 19. Aggressione. Alla fine ci ho provato. Ho scritto un messaggio di risposta con delle rapide scuse per il ritardo e un invito a tornare. Facevo sul serio. Accovacciato e in bilico, avevo un piano completamente nuovo. Questa volta non c'era bisogno di una maschera. Riapparve attraverso la porta del garage e io lo seguii subito. La stanza si riempì dell'eco del tubo che si schiantava nella parte posteriore del suo cranio, mentre potevo sentire il mio io predatore prendere il sopravvento. Quel singolo momento era la fine di tutto. Ora non c'era modo di tornare indietro. Ma il figlio di puttana non è caduto come il sacco di patate che mi aspettavo. «Pattici sul serio?» mi chiesi. Continuai a colpire Jim sulla testa ripetutamente, ma questo sembrò solo alimentare la sua adrenalina. Cominciò a urlare a squarciagola: «Polizia! Polizia! Polizia!» E io mi sono quasi cagato addosso. La mia furia raddoppiò e lo colpì così forte che il sangue schizzò ovunque, ma principalmente su di me. È caduto a terra. Ma cazzo, era ancora cosciente. Proprio come fanno tutti, ha offerto immediatamente dei soldi. Lo trovo sempre un po' degradante, sia per la vittima che per me stesso. Come se non potessi ucciderli e prenderli comunque.
«No, per favore, signor vittima, mi dia un po' di soldi dal suo portafoglio e corre dai poliziotti per poi ricondurli qui.»
«Dai, ridicolo.» Ho fatto una pausa per un minuto. «Me lo prometti?» ho detto.
«Sì, ma per favore smettila di colpirmi.» «Oh, la mia testa!» fu la sua risposta. E poi nell'istante subito successivo l'ho picchiato di nuovo.
Nonostante avesse ricevuto diversi colpi mortali alla testa, lo shock e l'adrenalina della situazione gli diedero il fuoco per reagire un po'. «Ne ho abbastanza di tutto questo!» disse mentre tentava debolmente di afferrare il tubo. E cazzo, la mia rabbia è risorta. Gliel'ho strappato e quella è stata l'ultima goccia. Ho tirato fuori il mio coltello da caccia dal fodero e, guardando lo shock sulla sua faccia quando ha visto la lama, gliel'ho conficcata nelle budella. La sua reazione? Pura Hollywood. Lo sbalzo in avanti con il grugnito è stato il film della settimana in TV. Pagina 20. Omicidio. Non ho nemmeno notato che la porta del garage era ancora parzialmente aperta. Ma imparerò mai a chiuderla? Comunque non venne nessuno. Nessuno ha fiatato, nemmeno dall'altra parte del vicolo. I miei piccoli avvisi spediti ai vicini sul fatto di girare dei thriller qui hanno fatto il loro lavoro e nessuno ci ha fatto caso, presumendo che fosse una scena o qualcosa del genere. Oh, era proprio una scena! Jim gemeva e gemeva e io affondai il coltello nel suo collo. Giorni dopo l'evento ci riflettevo e avrei voluto ingannarlo, offrendogli di chiamare un'ambulanza se solo mi avesse dato il suo codice PIN di debito prima che gli aprissi la giugulare. Ma forse conserverò questa idea per la prossima vittima, visto che non sembrano mai addormentarsi come dovrebbero. L'ho lasciato morire dissanguato proprio lì, sul pavimento, lontano dal telo di plastica messo appositamente per evitare questo genere di cose. Ma ehi, avevo problemi più grandi. Non avevo alcuna idea reale se un jogger, un tizio col cane, un vicino poco convinto o qualche altro individuo a caso avesse effettivamente chiamato la polizia. Solo per precauzione. Ero lì, coperto di sangue. Era sulla mia faccia, sulla mia felpa, cappotto e jeans. Avevo l'arma del delitto in mano, in piedi, su quello che sarebbe stato in pochi istanti un cadavere. E non c'era abbastanza tempo per farlo sparire. Ho preparato le mie cose e ho fatto l'unica cosa che potevo fare. Aspettai. Aspettai un segno su cosa fare dopo. Ho aspettato che il rapido avvicinarsi delle sirene mi desse l'idea di andarmene e di inventarmi una storia dannatamente buona. Ho aspettato e sono stato ricompensato. con il silenzio. Dolce, dolce silenzio. Sono stato fortunato. Nessuno ha dato di matto, nessuno ha reagito, nessuno ha testimoniato, nessuno ha chiamato i ragazzi in blu. Ero libero. Ho valutato la mia situazione e sono andato in città. Avevo un tizio morto che aveva bisogno di essere sistemato. Ed è quello che ho fatto. Pagina 21. Trattamento del corpo. Decisi che la cosa migliore sarebbe stata partire dai piedi. Per prima cosa ho tirato fuori il suo portafogli e le chiavi e le ho messe sul tavolo del computer. Ho tagliato la camicia, ma ho lasciato la biancheria intima. Non ho bisogno di vedere la sua robaccia morta appesa fuori mentre sto cercando di lavorare. Ho frugato e pungolato le articolazioni per trovare il percorso di minor resistenza. Cominciai a tagliare le gambe e le ginocchia, tutte intere. Non mi sono nemmeno preoccupato di togliere le scarpe o i calzini. Il coltello passò attraverso la carne come se fosse niente. Ero sorpreso di quanto i tessuti umani potessero essere assolutamente non resistenti. Anche i tendini e i legamenti si sono separati in modo netto. Non c'era quasi sangue. Non mi sorprende, dato che la maggior parte di esso si era accumulato sul pavimento, fortunatamente assorbito principalmente dalla giacca di Jim qui. Misi la gamba tagliata nella spazzatura e passai alla coscia, che era essenzialmente la stessa routine, solo più spessa e più grassa. Notai che non era così orribile come i media lo facevano sembrare in TV o nei film. Smembrare un corpo umano era un evento relativamente poco eccitante, ma avevo i miei modi per renderlo più divertente. Cantavo tra me e me mentre lavoravo, parlavo con me stesso, riflettevo sui nuovi strumenti che avrei ottenuto per rendere più facile il prossimo. Ho tolto le braccia all'articolazione del gomito e ho usato le forbici per tagliare i polpastrelli, per aumentare la confusione nell'identificazione del corpo. Anche tagliare la testa è stata una cosa semplice. Passare attraverso le vertebre nella parte posteriore del collo non ci è voluto molto. Attraversare il tessuto connettivo poi lasciamo stare. Il torso era sorprendentemente pesante da solo e l'ho tagliato in due attraverso il diaframma. Gli intestini umani sembrano solo un lungo rotolo di salsiccia cruda, al contrario del macinino raccapricciante di schifezze e filiformi che sembrano essere nei film. E sono rimasto sorpreso. Strani suoni e rilasci di pressione hanno avuto luogo sul mio tavolo mentre il busto affondava. Una volta che il corpo era nei sacchi, ho iniziato il mio processo di pulizia. Ho tolto le pareti di plastica dalla mia bolla, che sorprendentemente non avevano quasi nessun schizzo su di esse. Pagina 23. Uomo di famiglia. Quando ho finito, ho guardato con orrore la quantità di sangue che macchiava i miei vestiti dalla testa ai piedi. Non potevo rientrare in casa così. Voglio dire, avevo dei vestiti in più in macchina in cui potevo cambiarmi, ma non è questo il punto. Ma sicuramente ci sarebbe stato odore e non potevo togliermi tutto il sangue dalla faccia. Non tutto, era impossibile. Il mio telefono squillò. Il familiare ronzio della sua vibrazione si spense. L'ID del chiamante mostrava che era mia moglie Tessa a chiamare. Cosa potevo fare? Risposi. Ciao tesoro, che combini?
Non molto. Dove sei?
Sto uscendo dalla palestra, tesoro.
La palestra chiude alle 9.
Controllai frettolosamente l'orologio. Segnava le 21:57. Cazzo, la mia mente correva. Non potevo farmi beccare una bugia. Non di nuovo.
No, ma che dici? Chiude alle 10. Ma la grande palestra vicino a casa nostra?
Ed ecco la mia finestra. Avevo cambiato palestra quando ci siamo trasferiti nella nostra nuova casa. Quindi la cosa si è risolta da sola mentre saltavo di nuovo dentro per giocare. No, la mia vecchia palestra, amore.
Ah, pensavo avessi cancellato l'abbonamento un mese fa.
Sì, hai ragione, ma ho procrastinato, come tendo a fare abbastanza spesso. E l'ho fatto qualche settimana fa, ma ho ancora un paio di settimane questo mese e son pagate. Quindi ho scelto di approfittarne, anche perché per arrivare all'altra palestra devo attraversare tutta la città e ci vuole un'ora, lo sai. Mia moglie non è stupida. Ci vuole molto per convincerla di una bugia elaborata. Così ho aspettato la sua risposta alla mia spiegazione e dopo un breve respiro.
Ok, senti, mentre torni a casa puoi prendere una cassa di latte artificiale pronto da Shoppers.
Sì, certo, nient'altro. Nella mia mente l'ho pregata di non chiedermi di prendere un cazzo di caffè e latte a tarda notte. Tutto quello che mi serviva era entrare da Starbucks con un abbigliamento sbagliato, sangue secco sulla faccia e sulle mani. Quel genere di cose che la gente nota anche se si sente troppo imbarazzo per fare domande.
No, no, tanto sarò già a letto quando tornerai a casa.
Sono così stanca.
Disse con uno sbadiglio. Finalmente una pausa. Una casa buia e silenziosa dove posso andare direttamente nel seminterrato, buttare il mio cappotto, la felpa, i pantaloni, le scarpe, i calzini e fare la doccia per togliere qualunque residuo di sangue. È perfetto. Va bene, dai, allora ci vediamo domani, ok?
Ok, ciao.
Pagina 26. Cambiare lo status di Facebook. Domenica era tutto pronto. Un'altra giornata di divertimenti passati in famiglia, proprio come il sabato precedente. Cominciai però ad avere una certa sensazione di disagio. Volevo passare alla parte successiva del mio piano generale per gym. Mi svegliai alle prime luci dell'alba, le 5, e uscii di casa. Avevo una persona da cancellare. Attraversai la città verso il Southside. No per la kill room questa volta, ma per la casa della mia vittima. La trovai e bussai. Nel caso in cui per qualsiasi motivo ci fosse qualcuno dentro. Ma non c'era e lentamente entrai nel posto, chiudendomi la porta a chiave dietro di me. Un semplice appartamento con una camera da letto. Un po' pulito, a parte qualche piatto lasciato fuori. Rappresentava perfettamente un uomo solo. Attrezzatura da moto, una TV a grande schermo, una scrivania per il computer, il barbecue e una console da gioco online. Ho trovato dei contanti sul comò che hanno subito trovato la loro strada nel mio portafoglio. Ho cercato nei cassetti e negli scaffali qualsiasi altra cosa interessante, rimettendo tutto com'era. Poi mi sono seduto alla scrivania del computer. Jim mi aveva fatto un favore. Aveva lasciato l'accesso a tutto. Messenger, Outlook Express, il suo profilo di incontri online, Facebook. Avevano tutti le password salvate automaticamente. Troppo facile, troppo facile. Ho cambiato la risposta automatica sulla sua mail per dire che aveva deciso di scappare con la donna con cui aveva fatto sesso venerdì per andare in vacanza per 2 mesi ai Caraibi. Ho cambiato lo stato del suo account di Facebook per raccontare di questo cambiamento e poi ho proceduto a cancellare il suo profilo di incontri online. A giudicare dal contenuto delle sue mail sembrava che fosse su diversi siti contemporaneamente, quindi quella traccia si sarebbe raffreddata molto rapidamente. Il mio prossimo problema era cosa fare con il corpo. Voglio dire, non che avessi un oceano in cui gettarlo o una barca per quel che conta. E cosa rimaneva? Quando vivi in una città chiusa al traffico, quali sono le opzioni per far sparire 70 kg di cadavere? Pagina 27. Inceneritore. Sono andato subito nella mia stanza delle uccisioni. Ho federato il mio bagagliaio con un telo di plastica e ci ho infilato i sacchi per i cadaveri. Ho portato tutto a casa dei miei genitori. Erano via durante il giorno e avevano un bel cortile recintato per la privacy. Dopo averlo fatto cadere nel barile, ho cosparso di benzina il primo sacco che conteneva i pezzi del torso. Ho acceso un fiammifero e l'ho buttato dentro. Il fruscio istantaneo delle fiamme che consumavano il liquido infiammabile è esploso e la combustione è iniziata. Avevo messo il barile esattamente al centro del cortile. Era pieno giorno, ma tutto era sigillato in sacchetti in modo che nessuno potesse vedere nulla. Ho sentito dire che non c'è odore come quello di una persona che brucia. Ma se avessi avuto un senso dell'olfatto avrei potuto prenderne nota. Ma mi manca quel particolare membro del gruppo dei cinque sensi, quindi non avrete da me nessuna descrizione drammatica. Immagino che puzzi come una bistecca al barbecue mista a capelli bruciati. Quando fai a pezzi una persona, ti rendi conto che non siamo davvero diversi dagli animali. Alla fine siamo solo sacchi di carne. I muscoli interni e i tessuti del corpo umano assomigliano molto alla bisticca. Infatti, se adeguatamente tagliati e confezionati, credo che la maggior parte delle persone avrebbe difficoltà a distinguerli. Forse hanno un sapore diverso. Ma non ho mai sentito l'impulso di superare quella linea. Posso capire la curiosità che aveva Dahmer e capisco la ragione per cui l'ha fatto. Ma io non la penso così e non mangio carne morta da giorni, indipendentemente dalla fonte. Però tende a cambiare il modo in cui uno vede una lombata quando arriva al tavolo. Ho controllato i miei rifiuti bruciati e ho aggiunto altro gas. Non direttamente dalla tanica,
Non sono in lizza per nessun Darwin Award. Ne ho versato un po' in una tazza da caffè e l'ho scaricato di conseguenza. L'ho ripetuto 3 volte, ma poi ho capito che non stavo facendo niente. Non funzionava. Pagina 29. E poi? Il mio problema più grande ora è la completa mancanza di efficacia di questo metodo di smaltimento. Così ho impacchettato di nuovo tutto, l'ho caricato di nuovo in macchina e l'ho riportato alla Kill Room. Realizzando che l'incenerimento era infattibile, ho dovuto cambiare strategia. Decisi quindi di tagliare il corpo in pezzi più piccoli e scaricarlo nel fiume che correva dritto in mezzo alla città. Non avevo tempo per farlo il pomeriggio stesso. Avrei dovuto aspettare un giorno, forse 2. Dopo che le attività della giornata furono completate, mi diressi a casa un po' prima. Giocai con Zoe, guardandola mentre Tessa si faceva una doccia e si rilassava. Ho dato la cena alla bambina, le ho fatto il bagno e poi l'ho messa a letto. Zoe ama dormire e a 7 mesi crolla per 12 ore di fila ogni notte, a partire dalle 19:30. Come ho detto, fortunata. Pagina 33. Colazione prima di lavoro. Passati un paio di giorni ho preso un giorno di ferie. Avevo altro lavoro da fare. Per prima cosa ho preso la colazione da un Dennis che era proprio sulla strada del mio santuario. Ho dovuto fermarmi a un bar per prendere un latte al cioccolato e un latte macchiato alla vaniglia. Questo pasto mi avrebbe tenuto soddisfatto per almeno un paio d'ore. Ho anche preso qualche spuntino per la giornata. Quando sono arrivato sulla strada della Kill Room, mi sono avvicinato con cautela, come sempre, per sicurezza. Ho tolto i sacchi dalla Mazda e li ho messi sul pavimento accanto al mio tavolo da macellaio. Questa volta ho coperto il tavolo con un doppio telo. Ho messo il mio kit di lavorazione, la mia mannaia e il tubo da una parte e i miei rifornimenti di pulizia con ammoniaca e gli asciugamani di carta dall'altra. Il passo successivo è stato prepararmi. Non avrei permesso che sangue e budella mi finissero nuovamente addosso. Ho usato alcuni dei miei fogli di plastica e del nastro adesivo per costruirmi un grembiule di fortuna. Ho tirato fuori una delle braccia. Era rigida e fredda, in pieno rigor mortis. Pagina 34. Smembramento. Ho scelto il coltello da macellaio per iniziare e ho semplicemente raschiato la carne dall'osso con un movimento verso il basso. Non mi sono preoccupato di prendere ogni singolo brandello, dato che sapevo che una volta gettato nel fiume sarebbe comunque marcito in modo tempestivo. Quando fu ripulita, ogni lastra sembrava una cotoletta seduta sul tavolo. Misi ogni pezzo sul tagliere e usai il coltello da filetto per affettarlo in pezzi ancora più piccoli. Quando ero soddisfatto delle mie porzioni di dimensioni di medaglione, le ho gettate nel sacchetto della spazzatura. All'inizio c'era pochissimo disordine. Quindi ho ripetuto il processo con le gambe, le cosce e le braccia, mettendo le ossa in un mucchio e filettando la carne in piccoli pezzi prima di gettarli nel sacco. Quando il sacchetto diventava così pesante da poterlo sollevare facilmente, lo chiudevo nello stesso modo degli originali e ne prendevo uno nuovo. Di tanto in tanto facevo una pausa. Controllavo la mia posta elettronica, rispondevo a qualche telefonata, controllavo lo stato della mia pagina di eBay e mangiavo un sacchetto di patatine. Poi ho deciso di fare la testa. Ho tagliato la faccia in diversi pezzi, ho fatto fuori le orecchie e le labbra in modo che ancora una volta non potesse essere identificato visivamente. In questo modo, se qualcuno avesse visto questo pezzo di carne galleggiare in un fiume, non avrebbe pensato comunque a nulla. Una volta rimossa la carne, ho usato il tubo per far saltare i denti, eliminando le impronte dentarie come forma di identificazione. Ho rotto la mascella e ho usato le forbici per tagliare i legamenti, strappando la mascella dalla testa in pezzi multipli tenuti insieme solo dal tessuto. Ho usato il coltello per distruggere anche gli occhi e poi ho piantato il tubo nel lato del cranio per aprirlo. A questo punto ero alimentato solo dalla curiosità di vedere il cervello umano dal vivo, dato che non l'avevo mai visto prima. Poi vennero i 2 pesanti pezzi del torso. Il mio dolore al braccio si è infiammato nel lissarli sul tavolo. Ho rimosso prima l'intestino, ho tolto gli organi riproduttivi e tutto ciò che occupava spazio. Pagina 35. Battute. Rimuovere la pelle e la carne nella parte posteriore è stato facile. Questi erano i pezzi che avevo cercato di bruciare la prima volta, quindi la pelle era carbonizzata in alcuni punti, rendendola più rigida e facile da tagliare. Ho tagliato le natiche E mi sono meravigliato di quanto cazzo fossero grasse per una persona così magra. Ho subito pensato al film Alive e come la squadra di rugby doveva aver banchettato con questa parte del corpo umano mentre era intrappolato nelle ande. Forse però l'ustione da congelamento dovuta al fatto che i corpi erano nella neve e congelati solidamente potrebbe aver rovinato l'esperienza. Bah, questo è il trauma da realizzare se stai mangiando una persona morta. E poi la carne è carne, dopo tutto. E tutto ha il sapore di manzo o del pollo. Infine, sono passato al mio pezzo finale, la parte superiore del torso. Questa era la parte più incasinata. Tutto il sangue che non era uscito era dentro questo pezzo, intrappolato nei polmoni, ancora vicino al cuore. Si riversò sul tavolo, non abbastanza da traboccare sul pavimento o altro, ma comunque un gran casino. Ho usato un coltello per tagliare tutto il tessuto attorno al bordo interno della gabbia toracica, per liberare gli organi rimasti. I polmoni, il fegato e il cuore vennero tutti fuori. Ho tagliato anche quelli prima di buttarli via. E poi ho pensato... Sembra proprio di incidere una zucca per Halloween. Questa esperienza ha cambiato per sempre il mio senso di posto nel mondo. Mi sentivo più forte, in qualche modo al di sopra delle persone. Mi sentivo come l'orgoglioso proprietario di un segreto molto oscuro che nessuno avrebbe mai scoperto. Le cose che dicevo alle persone portavano doppi sensi, come non avevo mai fatto prima. Tipo, oh tesoro, oggi il lavoro è stato un omicidio. Più letterale di quanto Tessa abbia mai saputo. Pagina 36. Al fiume. Mi sentivo bene. Il mio piano ora consisteva semplicemente nell'aspettare che arrivasse il buio per poter visitare un ponte da cui gettare il contenuto dei sacchi. Ho messo della plastica nuova nel bagagliaio della mia auto e ho messo le nuove borse una alla volta. Ho chiuso il garage e mi sono diretto verso casa. Ma è una sensazione interessante guidare per la città con quello che era un corpo umano imbustato nel bagagliaio. Nessuno ha idea di essere fermo a un semaforo proprio accanto a un serial killer, con quello che potrebbe essere benissimo uno dei suoi amici, ora solo pezzi di carne in un sacco incastrato in uno scompartimento nascosto. Pagina 38. Io non copio lo stile di Dexter Morgan. Non ho un accesso costante e tranquillante ad alta potenza o il tempo libero per pedinare qualcuno per conoscere abbastanza bene la sua routine. Inoltre, non tengo souvenir o trofei, quindi non possiedo una scatola di palissandro con vetrine di sangue o qualcosa di pittoresco come quello. I miei strumenti di macellazione sono più manuali che motorizzati, dato che i dispositivi di rotazione ad alta velocità tendono a fare più schizzi e vorrei evitare un cazzo di bagno di sangue, se possibile, grazie mille. Pagina 40. C'erano due ponti sullo stesso fiume che sapevo sarebbero stati i luoghi adatti per la discarica. Sono arrivato al ponte della superstrada alle 5:30. Era ancora buio pesto e nessun sole in vista. Ho capito subito che non potevo farlo dal ponte stesso. Non c'era abbastanza spazio per fermarsi senza accendere le luci di emergenza e questo avrebbe attirato una macchina della polizia come una falena alla fiamma. Non c'era nessun posto dove nascondersi. Inoltre, non era a mio agio con la disposizione sotto il ponte. Era troppo buio per dirlo, ma c'erano scatole ovunque e non riuscivo a identificare se erano o non erano telecamere di sorveglianza. Non volevo correre il rischio e quindi me ne sono andato. Ancora una volta la necessità è la madre dell'invenzione e del mio bisogno di sbarazzarmi di questa prova mi ha portato alla soluzione come un bambino che mostra al genitore il suo ultimo disegno a matita. La fogna. Certo, è ovvio. Nessuno va mai laggiù. Il corpo si decomporrebbe completamente prima che qualcuno scopra le ossa e a quel punto sarebbe troppo tardi per identificare la persona. Ancora una volta tutto è diventato più semplice. Ho preso la colazione in un locale di ciambelle e l'ho mangiata in macchina mentre andavo a destinazione. Un muffin alla banana e noci, una ciambella al doppio cioccolato e un caffè mocha. Amo le bevande con caffeina, ma non sopporto il gusto del caffè nero. Ugh, che schifo, quindi finché può essere vestito in modo che non sappia di caffè, sono a posto. Ho scelto la periferia est della città per scaricare i miei rifiuti. Praticamente una città fantasma. Pagina 42.
alle fogne. In pochi istanti trovai esattamente quello che stavo cercando. Un tombino posto lateralmente dietro un palo della luce. Ho parcheggiato in un vialetto vuoto. Anche se era pieno giorno non ero preoccupato. Non sembrava esserci nessuno in giro e controllavo durante tutto il procedimento. Ho tagliato le corde di ogni sacco e li ho capovolti lasciando che i pezzi cadessero nella fogna, sentendo il rumore degli spruzzi quando toccavano terra. Ho cartocciato i sacchetti, li ho rimessi nel bagagliaio e ho chiuso. Sono risalito in macchina, l'ho messa in moto e sono partito. Il mio tempo totale non poteva essere più lungo di 3 minuti al massimo. Sono tornato alla Killer Room per finire di distruggere le prove. Una volta lì ho impacchettato la spazzatura del mio baule e ci ho aggiunto tutto ciò che doveva essere bruciato. Documenti dalla macchina di Jim, ricevute, anche i miei sacchetti di patatine vuoti. Avevo 5 sacchi pieni di spazzatura che avrebbero bruciato, questo lo sapevo per certo. Teli di plastica, fondali di stoffa, tovaglioli di carta. Sì, potrebbero non essere stato un bene per l'ambiente, ma se comparato all'inquinamento che una persona avrebbe generato per altri 40 e passa anni che avrebbe camminato sulla Terra, beh, direi che è ben più di un buon risultato. Sì, mi sono divertito molto.
I mean, let's look at this realistically, Mark. You will be able to sit in jail while you're serving your time and write this whole thing out. And when you get out, because it'll happen, you'll still be able to be young enough to write a movie about this.
Hey, Mark, are we beating a dead horse here, or are you going to tell us where the body is?
Inviato il lunedì 13 ottobre 2008, 8:52 del mattino. Ciao a tutti. Ho incontrato una donna straordinaria di nome Jen, che mi ha proposto di portarmi a fare un lungo e bellissimo viaggio ai tropici. Saremo nella sua casa invernale in Costa Rica e presto vi invierò anche un numero di telefono a cui contattarmi. Non tornerò a casa fino al 10 dicembre, ma controllerò le email periodicamente. Ci vediamo in giro durante le vacanze. Johnny. 10 ottobre 2008. Johnny Haltinger sparisce nel nulla dopo aver condiviso con gli amici le strane indicazioni ricevute per il luogo dell'appuntamento che aveva organizzato sul sito di incontri plentyoffish.com. Qualche giorno dopo, gli amici ricevono questa mail. Ma non è da Johnny. La polizia viene allertata e le indicazioni la portano al garage dell'aspirante filmmaker Mark Twitchell. Twitchell si vanterà con loro di aver comprato una Mazda rossa da uno sconosciuto per soli $40. Si trattava della Mazda di Johnny. Durante le perquisizioni degli effetti personali di Twitchell, la polizia troverà il suo portatile, contenente un documento intitolato SK Confessions, le confessioni di un serial killer. Avete ascoltato Caro Diario, un podcast prodotto da Direful Tales. I testi sono di Nicola Patelli. La voce e il montaggio sono di Valentina Pottiche. Per ulteriori informazioni, visitate il sito direfultales.com.